La rassegna stampa di Under Radio sta per iniziare. Pagina libera.
Ciao a tutti amici di Under Radio, io sono Martina e oggi ci troviamo insieme per la rassegna stampa quotidiana di Under Radio. Inizieremo prima con la lettura, come al solito, di alcuni titoli delle principali testate italiane e poi oggi passeremo anche alla rassegna stampa di Save the Children. Avremo notizie un po' di tutti i generi, la rassegna stampa dei quotidiani è aggiornata a venerdì 15 aprile e le notizie principali riguardano il referendum che c'è domenica, c'è stato domenica 17 e altre notizie che riguardano sempre l'immigrazione e quello che sta avvenendo in Austria, ovvero riguardante il muro del Brennero, alcune notizie riguardo al cinema e altro ancora. Rimanete con noi perché dopo la pausa musicale ascolteremo appunto i principali titoli delle prime pagine delle testate italiane e poi insieme leggeremo i titoli della rassegna stampa di Save the Children. A tra poco.
Pagina libera.
Ben ritrovati con la seconda parte di Pagina Libera, ovvero la quotidiana rassegna stampa di Under Radio. Io sono Martina e oggi appunto leggeremo insieme i titoli delle prime pagine delle principali testate italiane. E oggi abbiamo il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa e il Fatto Quotidiano. E poi a seguire avremo la rassegna stampa di Save the Children. Iniziamo appunto dalla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Abbiamo come titolo principale, vi ricordo che la rassegna stampa è aggiornata al 14 aprile, quindi prima del referendum, infatti uno dei titoli principali riguarda appunto questo ed è questo qui. Referendum, attacco di Renzi, il governo, il Consiglio di Stato interviene sul canone Rai nella bolletta, il regolamento va rivisto. Legittimo astenersi, una bufala che si decida sulle rinnovabili, ira dei no-triv. Il dibattito. Perché andare alle urne? È meglio votare, niente espedienti, di Michele Ainis. E tu ci andrai a votare? In ogni referendum la domanda che martella gli italiani è sempre questa. Non più come votare, bensì piuttosto se votare, se aggiungersi al popolo del quorum. Succederà pure domenica nella consultazione sulle trivelle in mare. E alla chiusura dei seggi conosceremo immediatamente il risultato, perché ormai conta l'affluenza, non già la preferenza. Diciamolo, è una deriva ingannevole, sleale. E l'articolo continua poi a pagina 3. Sempre riguardo al referendum abbiamo questo altro titolo. Si può non votare, è un mio diritto, di Angelo Panebianco. Evitiamo le ipocrisie, il risultato del referendum sulle trivelle di domenica dipende solo dal quorum. Se il quorum non ci sarà, fine dei giochi. Se ci sarà, i sì stravinceranno. La ragione è semplice, tutti i fautori del sì voteranno, i fautori del no invece si divideranno fra votanti e astenuti. In queste condizioni chiunque sia contarlo a fermare le trivelle ha, secondo chi scrive, il diritto di astenersi. Continua anche questo poi a pagina 3. Altre notizie riguardano appunto lo sport, riguardo lo scudetto della Juve, infatti il titolo è Scudetto alla Juve, ora Messi con noi. Abbiamo poi un titolo riguardante il cinema, la regista Emma Dante, il mondo dell'opera e lo specchio dell'Italia, di Valerio Cappelli, e continua poi a pagina 29. Un altro titolo è questo qui, i PM di Milano senza il capo e una partita tornata incerta, di Giovanni Bianconi. Si complica la partita per la nomina del procuratore di Milano. I giocatori in campo diventano tre, dopo il rientro a sorpresa di Gianni Melillo, da 2 anni capo di gabinetto del ministro della giustizia Orlando. Accanto a Francesco Greco e Alberto Nobili, Melillo è il nome proposto, doppia sorpresa, dalla rappresentante laica Elisabetta Alberti Casellati, ex parlamentare di Forza Italia ed ex sottosegretaria alla giustizia nel governo Berlusconi, ovvero l'esponente del CSM più vicina all'opposizione di centrodestra, indica per la guida dell'ufficio giudiziario più politicamente sensibile, il braccio destro del guardasigilli dell'esecutivo Renzi. Un apparente paradosso che rimane che rimescola le carte. E l'articolo poi continua a pagina 21. Passiamo adesso al prossimo quotidiano, ovvero la Repubblica. il titolo principale riguarda sempre la questione dei migranti. Infatti il titolo è: migranti, l'Italia all'Europa a fermare l'esodo dalla Libia. Lettera del governo a Bruxelles: non lasciateci soli di fronte all'emergenza. Dopo il Brennero, Vienna alza una barriera anche sul confine ungherese. La crisi dei migranti si risolve insieme. Con questo spirito l'Italia sta preparando una lettera da inviare all'Unione Europea. Solo l'Europa può aiutare Roma a gestire l'ondata di migranti in arrivo dalla Libia. L'articolo continua poi alle pagine 3, alle pagine 2 e 4. Abbiamo poi un altro articolo riguardante il referendum che ha come titolo: Renzi, una bufala al referendum, il PD si spacca sull'astensione. Trivelle, il premier con Napolitano, Speranza, posizione inaccettabile. Roma, per il premier Matteo Renzi è una bufala dire che domenica si vota sulle fonti di energia rinnovabili. Non c'è nessun referendum sulle trivelle, non c'è una sola trivella in discussione, dichiara, e definisce magistrale l'intervento di Giorgio Napolitano. Il Partito Democratico si spacca sull'astensione. L'articolo continua poi alle pagine 6 e 7. Abbiamo ancora un altro articolo che riguarda il cinema, a proposito del Festival di Cannes, e questo è il titolo: Le Palme di Cannes senza l'Italien, un festival in salsa francese. Su, coraggio, non è un affronto al tricolore inteso come Italia e neppure alla nostra millenaria cultura intesa come cinema. Nessun nostro film in concorso né fuori concorso al Festival ufficiale di Cannes. L'articolo continua poi a pagina 46. Abbiamo poi ancora un titolo che riguarda il Papa e le elezioni per la Casa Bianca, ed è questo: il sogno di Sanders in Vaticano, con il Papa cambio il mondo. E poi abbiamo una foto appunto di Sanders, cioè Bernie Sanders, che è il candidato alle primarie democratiche per la Casa Bianca. L'articolo continua poi a pagina 17. Abbiamo poi l'inizio di un articolo riguardante sempre la questione dei migranti e di quello che sta succedendo in Austria, ed è: il presidente austriaco, niente strappi con Roma. Caro direttore, reputo false e fuorvianti le voci circa la chiusura dei confini tra l'Italia e Austria al Brennero. Comprendo le preoccupazioni delle autorità regionali del Sud Tirolo e del Tirolo settentrionale e concordo che vadano tenute in considerazione. Nonostante la crisi dei profughi, che è fonte di grave apprensione per il mio paese, è necessario che tra Italia e Austria la circolazione delle persone e delle merci avvenga come disciplinato dai principi europei tra i due paesi membri dell'Unione Europea. La realtà attuale però costringe un paese come l'Austria a ricorrere a misure aggiuntive. L'articolo continua poi a pagina 35. Passiamo adesso al prossimo giornale, ovvero La Stampa. Anche qui abbiamo l'articolo principale che riguarda la questione dei migranti e il suo titolo è questo: migranti, l'ira dell'Unione Europea sull'Austria. Parla il commissario Avramopoulos. No ai muri e a nuove frontiere, così Schengen finisce. Ma Vienna alza i toni sul Brennero, siamo pronti a chiuderlo del tutto. Gentiloni, contrari a misure unilaterali. Abbiamo poi l'intervista a Trichet, l'ex dell'ex BCE. Italia, l'austerità non è finita. Oggi è la deflazione che fa paura. Renzi comunque va nella direzione giusta. Al posto di Draghi avrei fatto le stesse cose. Abbiamo poi un articolo che riguarda l'ISIS. Questo qui è il titolo: il piano del califfo, vittoria nel 2022. L'obiettivo: uno stato islamico dal Marocco all'Indonesia. Al-Baghdad mette in pratica il programma di Bin Laden. Uno stato islamico dal Marocco all'Indonesia entro il 2022. Questo è l'obiettivo del califfo che sta mettendo in pratica il piano di Bin Laden. Abbiamo un articolo correlato a questo qui ed è questo: usiamo la NATO per proteggere le nostre città. Gli attentati con cui l'ISIS ha di recente insanguinato l'Europa, portando terrore e morte nel cuore stesso delle istituzioni comunitarie e delle città di esse è divenuta simbolo, hanno innescato un dibattito tanto importante quanto tardivo sui provvedimenti da adottare per prevenire in futuro il ripetersi di simili attacchi. Fra tutte le misure suggerite c'è una che sembra raccogliere i maggiori consensi e appare in teoria come la più rapidamente realizzabile. L'articolo continua poi a pagina 25. abbiamo il consueto buongiorno di Gramellini, che ha questo titolo, salto nel voto, e riguarda appunto il referendum di domenica 17. Passiamo all'ultimo quotidiano, ovvero il Fatto Quotidiano, appunto. E, l'articolo principale ha questo titolo: il ritorno di Mani Pulite. Pole position, riecco 3 PM di Tangentopoli mentre riesplodono le inchieste. 1. Dopo Davigo alla guida dell'ANM e Ielo capo del pool antitangenti di Roma, Francesco Greco è il più votato dal CSM per la Procura di Milano. Il plenum si esprimerà fra un mese. L'articolo continua poi a pagina 7. 2. Potenza, De Filippo, sottosegretario PD, nelle intercettazioni si preoccupa delle cimici degli inquirenti, parla in codice e raccomanda in cambio di voti il figlio della sindaca vicino. L'articolo continua poi a pagina 2 e 3. 3. Rai, IPM indagano 3 dirigenti e aziende che lavorarono per Sanremo e Capodanno 2016. Sul caso Vespa Rina, Verdelli rischia il posto per aver difeso l'autonomia giornalistica. L'articolo continua poi a pagina 8 e 9. 4. Onestà, onestà, al funerale di Casaleggio a Milano, la folla saluta il feretro con lo slogan da 1992. Fischi al vice segretario del PD Guerini, Grillo, giù il cappello davanti a uomini come lui. L'articolo continua poi a pagina 6. Un altro articolo riguarda sempre il referendum e ha questo titolo: Napolitano Renzi, il gioco a due per far fallire il referendum. L'emerito, Re Giorgio, urne pretestuose, sto a casa, Matteo, sei un maestro. Il premier, la consultazione è una bufala, insorgono in sinistra Dem Movimento 5 Stelle. Dal Colle, dove le dichiarazioni del predecessore sono giunte inaspettate, nessun commento, ma la conferma che domenica Mattarella andrà al seggio, una scelta che irrita Palazzo Chigi. L'articolo continua poi a pagina 4. E passiamo adesso alla rassegna stampa di Save the Children. Questa rassegna è aggiornata al 13 e 14 aprile 2016. Abbiamo un articolo su askanews.it. Immigrati sbarcati a Palermo, 900 migranti salvati ieri. Tra loro ci sono 138 minori non accompagnati. Il resto del Carlino. Ogni anno nel mondo muoiono 10 milioni di bambini. La discussione, a pagina 4, povertà educativa, troppi ragazzi esclusi dalle nuove conoscenze. Sulla Nazione, a pagina 1, abbiamo sport, lavori in corso. Per la Sicilia, a pagina 31, abbiamo cyberbullismo e biobanche pediatriche, il Kiwanis sta dalla parte dei più piccini. Abbiamo poi per la voce di Rovigo a pagina 14 il titolo Lezione pratica di responsabilità. Su panorama.it abbiamo questo articolo: Siria, elezioni surreali in un paese in guerra. E infine su repubblica.it abbiamo riforma della cittadinanza, forse mai così vicina ora che il Senato sta per discuterne. Su altri siti abbiamo questi articoli: su csvnet.it il titolo Il ministro Poletti incontra l'alleanza contro la povertà. Su notizie.yahoo.com abbiamo Grecia, Save the Children ha soccorso 346.000 persone. Su queryonline.it abbiamo Morire per delle idee. Per quanto riguarda i diritti dei bambini, la situazione, le violazioni, eccetera, abbiamo a pagina 22 del Corriere della Sera l'articolo Autistico, 14enne, trova la classe vuota, gli altri erano in gita e lui non lo sapeva, di Gasparetti. Su Avvenire, in prima pagina, abbiamo l'articolo Ragazze perdute. E su Il Giorno, a pagina sempre 1, abbiamo torna in carcere pedofilo seriale, ha abusato di bambini di 2 e 5 anni. Per quanto riguarda la politica e l'economia internazionale, soprattutto riguardante quella del terzo mondo, sul Sole 24 Ore, a pagina 6, abbiamo Tusk pronti ad appoggiare l'Italia, di B. Romano. In prima pagina al Corriere della Sera abbiamo questo titolo: migranti, arrivi aumentati del 55%, il Viminale, servono altri 15.000 posti, di Sarzanini. E infine in prima pagina sulla stampa del 14 aprile abbiamo un articolo di U Magri che dice: Mattarella contro il muro al Brennero è una zavorra per l'Europa. Questi erano i titoli delle principali testate italiane e della rassegna stampa di Save the Children. Ovviamente dovete assolutamente rimanere con noi perché dopo la pausa musicale leggeremo insieme un articolo scelto tra quelli riguardanti appunto i titoli che abbiamo appena letto. Mi raccomando, rimanete con noi, a tra poco.
Pagina libera.
Ed eccoci ritrovati per la parte finale di Pagina Libera, ovvero la nostra rassegna stampa quotidiana. Io sono Martina e prima della pausa musicale abbiamo letto insieme alcuni titoli delle principali testate italiane e della rassegna stampa di Save the Children. Proprio da questa prenderò il primo dei due articoli che vi leggerò. Un po' di tempo fa, non molto, avevo fatto per voi un under movie riguardante un film, ovvero Cyberbully. Cyberbully è questo film che tratta appunto di cyberbullismo, che è purtroppo un fenomeno che negli ultimi anni, data la grande espansione dei social network e la nascita di sempre più nuovi social network, si sta diffondendo sempre di più. Proprio per questo se ne parla sempre di più, fortunatamente, anche se purtroppo questo fenomeno crea davvero veramente tanti disagi e anche purtroppo grandissimi problemi con cause veramente difficili da affrontare e addirittura estreme. Di questo appunto parleranno i due articoli che stiamo per leggere, Cyberbullismo e il primo processo per cyberbullismo, perché dovete sapere che fino a un po' di tempo fa il cyberbullismo non era considerato reato, un vero e proprio reato. Adesso invece c'è stato il primo processo. Per chi ha seguito il nostro under movie oppure aveva visto il film prima, sa appunto che alla fine del film si vede la mamma della protagonista che cerca di lottare per questa causa, ovvero per il riconoscimento del cyberbullismo come reato. Dopo tanto tempo finalmente ci siamo riusciti. Ecco il primo articolo che è preso da La Sicilia del 14 aprile a pagina 31. L'articolo è questo qui. Cyberbullismo e biobanche pediatriche. Il Kaiwanese sta dalla parte dei più piccini. Augusta, 36esima Carter Night del Club Service impegnato in progetti a sostegno di bimbi e adolescenti. I progetti Cyberbullismo, biobanche pediatriche, raccolta fondi a favore del progetto Eliminate. Sono tutti progetti rivolti a bambini e adolescenti portati avanti in linea con i programmi del Kaiwanese International dal Kaiwanese Club ad Augusta. Tra le iniziative dell'anno sociale in corso del presidente del Club Service, Domenico Morello, un incontro su cyberbullismo e reati informatici rivolto agli alunni e adolescenti, tenuto nell'aula magna dell'istituto Arganjo-Ruiz dalla polizia postale con la partecipazione dello psicologo Francesco Canavà, esperto in problemi legati al disagio giovanile. Incontro focalizzato sulle conseguenze prodotte dalla detenzione e diffusione di pornografia minorile per le vittime, come una ragazzina devastata da una situazione che l'ha vista coinvolta, e per i responsabili dei reati. Il governatore del distretto Italia San Marino, Antonio Maniscalco, ha parlato del sostegno dato dal Kaiwanese alle biobanche, caratterizzate dalla raccolta di campioni biologici di minori per la ricerca scientifica. Il presidente Morello ha aperto la cerimonia sottolineando l'importanza dell'anniversario di fondazione del sodalizio cittadino. Diverse le attività rivolte soprattutto ai bambini in adesione al motto Save the Children of the World, che vedono il Club Service impegnato a livello internazionale al prosieguo della campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi a favore del progetto Eliminate, portato avanti assieme all'UNICEF per debellare il tetano neonatale che uccide ancora milioni di mamme e di bambini in molte parti del mondo. Il Kaiwanese International, sottolinea Morello, ha salvato milioni di bambini e mamme. Il Club di Augusta ha organizzato, tra l'altro, una fortunata raccolta alimentare per le famiglie più disagiate di Augusta. A dicembre 2015 ha promosso di concreto con la Lilt e l'Accademia IAP il concetto di beneficenza Marcello Giordani and Friends, rinnovando anche l'anno scorso un tradizionale appuntamento che per scopi benefici unisce il club service alla lirica del tenore Giordani. E poi ancora la settimana del bambino. Nel corso della cerimonia sono stati ammessi nuovi soci. La storia del club ad Augusta comincia nel 1980. Il club si costituì il 29 dicembre. Il Kiwanis Club, 30 anni fa, creò la Fraternita di Misericordia, solida realtà di volontariato che opera ancora oggi con incessante spirito di abnegazione. Alla celebrazione della charter è intervenuta anche Maria Concetta Scarpata, lungotenente della divisione Sicilia Sud-Est. E questo qui era il primo articolo che abbiamo appunto selezionato dalla rassegna stampa di Save the Children. Il secondo articolo invece ve lo proporrei io, preso da larepubblica.it del 11 aprile 2016 di Sara Martinenghi, e riguarda appunto il primo processo che c'è stato per quanto riguarda il cyberbullismo. E riguarda un fatto accaduto nel 2013, ovvero il suicidio di una ragazza di 14 anni a Novara, vicino tra l'altro a Torino, e appunto il processo che sta andando avanti riguardo appunto i colpevoli che sono stati accusati di aver influenzato, diciamo, la ragazza e istigato al suicidio. L'articolo è questo qui. In aula guarderò i bulli e capirò se sono pentiti del male fatto a mia figlia. Parla il padre di Carolina, che si tolse la vita a 14 anni per un video in rete. I loro sguardi si incroceranno per la prima volta mercoledì nell'aula del Tribunale dei Minori per un processo che forse non verrà mai celebrato. Da un lato i genitori di Carolina Picchio, la ragazzina di Novara che nel 2013 a 14 anni si è tolta la vita, prima vittima del cyberbullismo riconosciuta dalla magistratura. Dall'altra i ragazzi accusati di reati pesantissimi che hanno costituito, secondo l'accusa, il retroscena di quel tragico gesto. Violenza sessuale di gruppo, divulgazione di materiale pedopornografico. Per uno di loro anche la morte come conseguenza di altro reato. Tutti e cinque rinunceranno a difendersi per chiedere la messa alla prova. La strategia riparativa che per i minorenni costituisce una possibilità di riscatto completa con l'estinzione dei reati commessi. Lo chiederà anche tramite il suo avvocato l'ex fidanzato di Carolina, che non potrà partecipare all'udienza. Un tuffo in Sardegna con un fondale troppo basso l'estate scorsa l'ha reso tetraplegico e ancora ricoverato. Paolo Picchio, mercoledì ci sarà la prima udienza per la morte di sua figlia. Ha saputo cosa accadrà? So che gli avvocati difensori chiederanno la messa alla prova che sospenderà il processo e io non posso far altro che rimettermi a quello che decideranno i giudici. Lo dice come se non volesse esprimere un'opinione, non crede che questi ragazzi abbiano compreso i loro sbagli. Posso solo augurarmi che sia davvero così. Non voglio dare giudizi, ma il pubblico ministero è riuscito a ricostruire perfettamente tutto quello che di grave hanno fatto. In generale ritengo non sia solo colpa loro. I genitori sono i primi a dover educare i figli al rispetto e all'uso corretto dei social network. Lei e la sua ex moglie avete deciso di partecipare anche se non potrete costituirvi parte civile. Perché? Lo dobbiamo a Carolina. Cercherò il coraggio di guardarli in faccia per capire se hanno compreso il male che le hanno fatto. Però se supereranno la messa alla prova i reati saranno cancellati. Lo colpisce? Lo prevede il processo per i minori. Da quando è morta mia figlia, io non faccio altro che battermi perché quello che è successo non sia cancellato e queste cose non accadano più. Un progetto di legge con la senatrice Elena Ferrara è già passato al Senato. Al Fate Bene Fratelli di Milano è nato il primo centro anti-cyberbullismo e i colossi come Facebook e Google si stanno muovendo per arginare il fenomeno, ma c'è ancora molto da fare, bisogna fare rete. Ha saputo dell'incidente capitato a uno degli imputati che è rimasto tetraplegico? È una cosa terribile, non l'ho saputo in maniera diretta perché non ho mai avuto occasione di incontrare nessuno dei sei accusati e nemmeno i loro genitori. Non so se per imbarazzo o per una scelta precisa, forse la capirò mercoledì. Lei dice sei accusati, ma al Tribunale dei Minori sono cinque. Per un sesto maggiorenne non era stata chiesta l'archiviazione. Sì, ma il giudice per le indagini preliminari ha invece rimandato gli atti alla procura di Novara. Il processo per lui sarà a giugno e lì ci potremmo costituire parte civile. A giugno Carolina avrebbe compiuto 18 anni. Rimane in silenzio per un attimo, poi dice: era bella, disinvolta e normalissima, anche quella sera. Non ho mai pensato che potesse vivere un dramma del genere. Per questo i genitori dico: cogliete ogni segnale, anche i più piccoli, anche quelli inconsci. Vi saluto con questa frase perché penso che sia abbastanza diretta, colpisca e faccia capire bene il concetto di quello che è il cyberbullismo e soprattutto di quello che può provocare. Spero che la nostra rassegna stampa vi sia piaciuta, mi raccomando continuate a seguirci su underradio.it perché continuerà il pomeriggio con i nostri programmi. Io sono Martina, vi mando un grosso saluto, ciao a tutti!
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!